Effetto Mondo.
Pas de paiement des salaires des agents de l'État, pas de paiement des pensions, pas de financement des hôpitaux et des écoles. Les collectivités territoriales tourneraient en mode très dégradé. Heureusement, a priori, ça n'arrivera pas, parce qu'il faut tout faire pour qu'un budget sérieux pour 2025...
Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Raccontaci tutto.
Questa è la notizia più curiosa che ho sentito in questi giorni. Se ne era già parlato all'inizio di settembre, però poi il governo, sospengo subito, poi però il governo francese si era formato e quindi si era pensato di scongiurare questo pericolo. Stiamo parlando di una sorta di shutdown alla francese, perché come sappiamo la priorità del primo ministro Barnier è quella di stabilire quale sarà la legge finanziaria, tra l'altro come sappiamo in presenza di un'infrazione di, come quella nostra del resto, esatto, sul debito. E quindi se questa finanziaria non verrà messa a breve, come avete sentito nel servizio, appunto fine, si chiudono i rubinetti, cosa che viene sempre paventata negli Stati Uniti, poi non succede mai, quindi per questo dico uno shutdown alla francese, cioè se non ci sono, se per quello, per come è strutturata sono strutturate le regole di approvazione della finanziaria, del budget, avete sentito, se questo non viene delineato nei tempi giusti, e ormai insomma i tempi sono questi, alla fine non verranno pubblicati, esattamente come potrebbe succedere negli Stati Uniti, non vengono pagati gli stipendi pubblici, non ci sono i soldi per finanziare i servizi. Quindi mi sembra interessante, tant'è che oggi per esempio Le Figaro, nonostante tutto quello che sta succedendo in Libano, apre con una foto di Michel Barnier alla sua scrivania a Matignon e scrive: fiscalité, immigration, e Barnier, è l'ora delle scelte per Barnier. Però siccome anche questo ormai sono giorni e giorni che con piccole variazioni sembra sempre il giorno della scelta, il giorno della presentazione del bilancio, questo non arriva mai, insomma proprio vedo davvero noi in Italia l'esercizio provvisorio, però non abbiamo lo shutdown all'italiana, mentre in Francia in effetti se non si danno un po' una mossa potrebbe succedere questo. Poi naturalmente
uno stilicidio questa situazione francese.
Sì, anche perché sempre in questo meccanismo l'unica via d'uscita è poi una sorta di oggi in questi giorni si sta riparlando di quell'increscioso prelievo avvenuto durante la notte in un governo amato che non sapeva dove prendere i soldi. Io e te ce lo ricordiamo, abbiamo abbastanza anni per ricordarcelo, prelievo sui conti
91,
correnti
92,
esatto, però anche qui scatterebbe una sorta di uscita di sicurezza di questo genere, cioè un prelievo forzoso là dove i soldi si sa che ci sono, quindi per esempio i conti correnti, che naturalmente esattamente come era successo in Italia desterebbe non poche critiche. Poi Le Monde per esempio, però ricordiamo che adesso noi possiamo vedere l'edizione di ieri pomeriggio di Le Monde, invece apre su quello che sta succedendo in Libano e sul fatto che, anzi il titolo di Le Monde è: Israele la vuole finire con la minaccia rappresentata da Hezbollah, e sappiamo che appunto l'impressione è proprio questa, che approfittando dell'indebolimento legato agli attacchi sui cercapersone e i telefonini di due settimane fa, adesso questa offensiva, lo scopo di questa offensiva sia proprio quello di liberarsi di Hezbollah per sempre. Tra l'altro vengono riportati anche tanti sondaggi, perché come c'è anche sui giornali italiani, insomma su questa questione di Hezbollah e di eliminare questa minaccia la maggior parte degli israeliani sono comunque con Netanyahu, quindi quando si dice il governo Netanyahu perde consensi su questo, in particolare su questo fronte libanese, sembrerebbe di no.
Assolutamente, Giulia. Dove andiamo adesso?
Comunque ti porto negli Stati Uniti, visto che ieri così non abbiamo avuto tempo di occuparcene. Un ultimo titolo, visto che ne ha parlato anche Alberto. Les Echos ha questo titolo, una sorta di gioco di parole che potrebbe fare il manifesto: Stellantis esce di strada. Il riferimento naturalmente è ai dati di ieri.
Sì, previsione, il taglio delle stime.
Esatto, e poi sappiamo che in Francia appunto c'è quest'ulteriore tassello che il governo francese partecipa a entrambi i grandi gruppi, quindi sicuramente anche lì il tema della crisi dell'auto, della filiera dell'auto resterà di attualità ancora nei prossimi giorni. Ti porto negli Stati Uniti perché insomma prosegue naturalmente la campagna elettorale. E c'è anche questo bilancio che sale, probabilmente alla fine l'uragano che ha colpito in particolare la Florida sarà l'uragano che ha fatto più vittime in assoluto nella storia recente degli Stati Uniti. Ieri si parlava di 100, potrebbero essere molte di più.
Un'enormità.
Come sempre succede, i politici poi cercano di darsi la colpa a vicenda su chi non è intervenuto abbastanza in fretta, su chi non ha risposto, non ha allertato abbastanza.
Bonaccini, in colpa di Bonaccini.
Esatto, solo che qui in Florida il governatore è repubblicano, sì. Quindi Trump è un po' in difficoltà. E vi faccio sentire quest'audio perché le sta sparando talmente grosse su X, mentendo su X e su Truth, il suo social network, mentendo sul fatto, sulle mancanze dell'amministrazione Biden, che invece ha cercato di fare il possibile, che persino su Fox, che sappiamo è un network che comunque non gli è ostile, persino su Fox gli hanno detto: ma non si possono raccontare queste palesi bugie. Ma sentiamo.
Donald Trump's social media posts contain blatant lies, like Governor Kemp can't reach the president. Governor Kemp gave a press conference yesterday where he said, I just spoke to the president. He has promised me every single thing that I need. McMaster from South Carolina, also a conservative.
Quindi i governatori degli altri stati, oltre a quello della Florida, tutti repubblicani, che invece hanno dichiarato: no, noi siamo riusciti a parlare con la Casa Bianca, abbiamo cercato di mettere a punto dei piani di intervento, mentre Donald Trump continuava a mandare fuori su dei post sul suo social e su X, i governatori degli stati in difficoltà non riescono a parlare con Joe Biden, che se ne frega. Di fronte, insomma, a blunt lies, vuol dire proprio bugie palesi, anche un network, insomma, come abbiamo detto, vicino a Donald Trump non può negare la realtà, o almeno non lo possono fare i giornalisti seri, ecco.
C'è il dibattito, no, stanotte, tra i vice, o sbaglio?
Esatto, il dibattito tra i due vice, e anche qui naturalmente vedremo se batterà il record del dibattito Harris-Trump. E un tema sarà sicuramente quello dei diritti civili, perché tra l'altro ieri è arrivata la notizia che la Corte Suprema della Georgia ha cancellato ha respinto quel bando che invece era stato introdotto all'aborto dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva a sua volta cancellato la sentenza Trump Wade versus Roe, che aveva reso quasi 50 anni fa l'aborto un diritto federale. Quindi questa è arrivata poche ore fa la notizia, però probabilmente si parlerà anche di questo, dei diritti civili e del diritto di scelta delle donne quando per esempio sono di fronte alla difficilissima scelta di un'interruzione di gravidanza.
Che altro, Giulia?
Beh, ti porto comunque nella mia cara Germania / Austria, perché naturalmente in Germania hanno talmente tanti problemi che forse non si occupano, almeno non quanto io credevo si sarebbero occupati del voto austriaco. Poi tra l'altro oggi si riunisce il 1 ottobre, l'avevamo ricordato, il parlamentino della Sassonia, uno dei due Länder dove si sta cercando di trovare
una quadra per il governo.
Esatto. E nel frattempo però in Austria si riflette molto, lo fanno soprattutto gli statistici, su chi ha votato per la FPÖ, questo partito di destra radicale che è arrivato quasi al 30%. E sentiamo una brevissima analisi.
Tuts im Auftrag des ORF noch zeigt, junge Menschen haben noch nie so unterschiedlich gewählt. Politisch driften sie immer weiter auseinander. Frauen wählen tendenziell linkere, Männer eher konservativere Parteien. Auch das war einmal. Die FPÖ hat gestern de facto genauso viele weibliche.
Giulia,
è molto interessante perché
qua
dice: mai come in queste elezioni le persone giovani, quindi diciamo quelli che magari votano per la prima volta, comunque under 30, hanno votato in modo così diversificato. Eravamo abituati a giovani uomini che votavano soprattutto a destra, in realtà non è proprio più così. Eravamo abituati alle donne che votano soprattutto a sinistra, in realtà non è proprio più così. Quindi torniamo a quello che dicevamo ieri: qui queste elezioni, come credo anche quelle in Germania, si vota su fatti molto concreti, non tanto su fatti ideologici.
Cioè,
e per
non
questo
c'è tanta appartenenza di gruppo.
Esatto,
insomma,
per questo tanti analisti continuano a ripetere: visto che si è parlato di temi concreti, mettiamoli alla prova su questi temi concreti, visto che le idee sembrano essere qualcosa del passato.
È che poi Kickl è uno che fa delle dichiarazioni ogni tanto che vanno al di là dei temi concreti, allora lì rinasce la questione del voto ideologico, eccetera, eccetera. Ma insomma,
staremo a vedere.
È chiaro quello che tu proponi, no? In qualche modo, di andare sui temi concreti. Giulia, abbiamo ancora un minuto? Sì.
Sì, allora se vuoi, naturalmente tutti i giornali israeliani che, come vi dicevo, fanno i conti, anche il più progressista, o comunque quello che noi qui da noi consideriamo sì, più progressista, che è Haaretz, su questo voler dare il colpo finale a Hezbollah. E sappiamo che dal mondo arabo non è arrivata questa ondata di solidarietà a Hezbollah, o di così di contrarietà per la morte del suo leader, e questo resta il tema principale in questo momento, che oscura in parte quello che sta succedendo nella striscia di Gaza.
Ci fermiamo qua, Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Paolo Corleoni in regia, Giorgio Giardino in redazione, Alessio Maurizi in studio. Buona giornata a tutti, ciao.